let's keep on singing, make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win, turn about. Don't give in, let's give up.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 10 milioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Lo sapete che Anna è il secondo nome femminile più diffuso in Italia? O meglio, è il nome femminile più diffuso tra le italiane viventi di tutte le età. Perché, ad esempio, se guardiamo i nomi femminili più usati nel 2021, invece di Maria, Anna, Giuseppina, Rosa e Angela, nei primi 5 posti, secondo l'Istat, troviamo Sofia, Aurora, Giulia, Ginevra e Beatrice. Mentre tutti abbiamo avuto in famiglia, credo, una zia Maria o una zia Rosa o una nonna Pina. Io ho avuto una nonna, e che nonna fantastica, che si chiamava Giuseppina, detta appunto nonna Pina. Forse tutti abbiamo avuto almeno una Anna amica della mamma. Ad ogni modo, sembra che Anna sia il nome più diffuso nella canzone italiana, e in effetti, ora che ci penso, mi vengono in mente Anna di Lucio Battisti, Anna Bellanna e Anna e Marco di Lucio Dalla, Anna di Primavera di Ivano Fossati, Anna Verrà di Pino Daniele e Canzone per Anna di Francesco Guccini. Anche in letteratura il nome è assai diffuso, a partire dalla Bibbia, dove abbiamo una Anna, madre del profeta Samuele nell'Antico Testamento, e una profetessa nel Nuovo Testamento, una donna anziana che riconobbe in Gesù bambino il Messia. Anche la madre di Maria, pur non essendo mai citata nei Vangeli, pare che si chiamasse Anna secondo la tradizione cristiana. Va anche detto che nel Nuovo Testamento c'è anche un'Anna maschile, ovvero il sommo sacerdote, suocero di Caifa, che noi tutti ricordiamo grazie a Jesus Christ Superstar, come un tappeto con un altissimo cappello nero in testa e una voce da Evirato. Peraltro il duetto Anna Caifa è uno dei brani musicali che più mi piacciono del film, specialmente perché il cantante che fa Caifa, un basso con una grande presenza scenica, per non dire un figo pazzesco, sembra tirare fuori la voce direttamente dall'oltretomba. Ho scoperto che anche nella mitologia classica, più precisamente nell'Eneide, c'è una Anna, è la sorella di Didone che incoraggia l'amore tra Didone ed Enea e compare spesso a consolare l'infelice sorella. A proposito di Didone, conoscete il Lamento di Didone di Purcell? È una meraviglia che spesso mi capita di massacrare quando canto sotto la doccia. A voi consiglio di ascoltare la bellissima versione di Annie Lennox con la London City Voices, registrato in tempo di Covid, quando non si poteva cantare né fare altro insieme, per cui vedrete cantanti in modalità francobollo, fa venire la pelle d'oca, lo trovate su YouTube. Anna, che bel nome! Palindromo pare che derivi dall'ebraico e che significhi favore e grazia. A me piace molto sin da bambina, da quando guardavo il cartone animato Anna dai capelli rossi, che poi, come dice mia figlia, era un anime. Trasmesso nel 1979, il cartone giapponese, e sì, mi ostino a chiamarlo così, abbiate pazienza, era basato sul romanzo che mi fu regalato quando frequentavo ormai le medie, della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery. Il libro Anna dai capelli rossi, pubblicato nel 1908, ebbe così tanto successo che la Montgomery scrisse altri 7 libri della serie, più altri 2 con la stessa ambientazione e alcuni personaggi della serie principale. La storia credo che la conosciate tutti, è una storia di sfiga, come del resto lo erano tutte le storie che hanno ispirato i cartoni della mia infanzia. Dalla povera Heidi, strappata al nonno e alle caprette che le facevano ciao per andare a subire le angherie della cattivissima signorina Rottermeier a Francoforte, al dolce Remy, piccolo come sei per il mondo tu vai, che deve sbarcare il lunario lavorando come artista di strada insieme a la scimmietta, fino ad arrivare all'apoteosi della sfiga con Candy Candy. Orfana, pure lei, vive in un orfanotrofio. Le muore Anthony, il suo primo grande amore, ed è poi costretta a lasciare Terence per evitare che un'altra ragazza si suicidi per lui. Sì, perché in questi cartoni non bastava che i protagonisti fossero orfani, gli sceneggiatori ci aggiungevano sempre il carico da 11, come direbbe Montalbano, e abbondavano con malattie, morti e disperazione. Meno male poi che dopo è arrivata l'ape Maya gialla e nera, nera e gialla tanto Gaia, altrimenti non credo che la mia generazione l'avrebbe sfangata. Dalla Anna dai capelli rossi passiamo ad Anna Harriet Leon Owens, scrittrice, educatrice e attivista britannica che lavorò in Siam dal 1862 al 1868, dove insegnò alle mogli e ai figli di Mong Kut, re del Siam. La sua storia ispirò il romanzo del 1944 Anna e il re della scrittrice statunitense Margaret Landon, che a sua volta ispirò la commedia musicale The King and I di Rodgers e Hammerstein II. La commedia musicale diede la notorietà a Yul Brynner, che pare abbia interpretato il ruolo del re del Siam ben 4500 volte, il quale vinse addirittura l'Oscar come migliore attore nel film diretto da Walter Lang del 1956 con Deborah Kerr. Sempre in tema di film, ho molto amato in Frozen, il film di animazione della Disney del 2013, il personaggio di Anna, la sorella di Elsa. Certo, Elsa è più bella, ha i capelli biondo platino, ha i superpoteri, è indipendente, soprattutto dai vestiti fuori di testa, come quello del duetto Elsa-Anna nel Castello di Ghiaccio, dove Elsa indossa un abito bianco-azzurrino che sembra essere fatto di cristalli impalpabili ed etere i fiocchi di neve, con uno strascico lunghissimo. Anna invece è buffa, un po' pasticciona, di buon cuore, una ragazza più alla portata di tutti, non certo irraggiungibile come Elsa. È il personaggio più debole delle due, anche se poi è lei che con il suo gran cuore salva la sorella. Preferisco la bellezza più terrestre di Anna a quella algida di Elsa. È lo stesso motivo poi per cui nella vita preferisco suonare tra i secondi violini, quelli che non hanno la melodia principale dei solisti, ma che suonano nei concerti grossi barocchi la parte cosiddetta di ripieno. Lo stesso motivo per cui credo nella vita preferisco la piadina con salsiccia e cipolle ai manicaretti della Nouvelle Cuisine. Vi dice niente questo nome? Si tratta di un nome letterario attribuito a Bertha Pappenheim, celebre paziente di Joseph Breuer, alla quale Sigmund Freud si interessò tantissimo. Il suo caso è un passo obbligato per ogni studente di psicologia ed è spesso associato al cosiddetto metodo catartico che Breuer condusse per la prima volta nella cura della malata su indicazione di Freud. Il metodo catartico consisteva nel sottoporre la paziente a uno stato di ipnosi durante il quale Anna Oh veniva indotta a raccontare tutti i suoi pensieri in maniera del tutto libera. Che sintomi presentava Anna O, alias Bertha Pappenheim? Beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta, disturbi visivi, paralisi dei muscoli della regione anteriore del collo, disfasia paradossale, era tedesca ma era incapace di parlare altra lingua che l'inglese, vuoti di memoria, sensazione di vedersi le pareti cadere addosso, sonnambulismo ricorrente, con presenza di due stati di coscienza ben distinti, mutismo, idrofobia, difficoltà nel riconoscere le persone. Se pensate che la vostra cervicale in inverno sia un problema, ecco, pensate al caso di Anna O. A parte gli scherzi, se desiderate approfondire qualche caso clinico famoso, vi consiglio di leggere, edito da Bollati Boringhieri, il libro Casi clinici volume 1, signorina Anna O, signorina Emmy von N, di Joseph Breuer e Sigmund Freud. Dopo vi sembrerà che la vita vi sorrida ogni secondo. La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che hai nel cuore può essere soltanto offuscata. Per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti senti solo, infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è così bello. Non le case e i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai a essere felice. Dal diario di Anna Frank. Ecco una Anna la cui memoria è entrata a far parte tristemente di tutte le famiglie del mondo, o almeno così dovrebbe essere. Un Un'altra Anna infelice, anche se questa è una creatura letteraria, è la celeberrima Anna Karenina dell'omonimo romanzo di Tolstoi. Questo romanzo, definito da Nabokov come il capolavoro assoluto della letteratura del XIX secolo, fu ispirato dall'immagine di un nudo gomito femminile di un elegante braccio aristocratico, come ebbe a dire Tolstoi stesso. Fu così che nacque il personaggio di Anna, sposata con il funzionario Karenin, che si innamora del giovane ufficiale Vronsky e che per lui si abbandona alla passione, lascia il marito e scappa in Italia. Al ritorno in patria, disperata per l'isolamento nel quale la società di Pietroburgo l'ha confinata e convinta di non essere più amata dal conte Vronsky, Anna si getta sotto un treno. Vronsky, in realtà ancora innamorato di lei, sconvolto, parte per la guerra di Crimea. A questa storia d'amore fa da controcanto un'altra storia, più domestica per così dire, più con i piedi per terra e solida. Si tratta della coppia Kitty e Levin, che con impegno si costruiscono una felicità in campagna, lontani dalla finta società di Mosca e Pietroburgo. Anna Karenina è un must da leggere. Approfittatene durante le vacanze di Natale. Io per le feste mi sono riproposta di rileggere per l'ennesima volta I fratelli Karamazov del contemporaneo di Tolstoi, Dostoevskij, che pare abbia commentato Anna Karenina con queste parole: Anna Karenina, in quanto opera d'arte, è la perfezione e niente della letteratura europea della nostra epoca può esserle paragonato. Del resto, non sarà un caso che l'inizio del romanzo sia forse diventato l'incipit più famoso di tutti i tempi, ovvero: tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Da una gigantessa Anna Karenina passiamo a una Anna comprimaria, una piccola Anna letteraria. Sto pensando ad Anna de Bourgh, figlia di Lady Catherine in Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, una ragazza dalla salute cagionevole, per questo non ha ricevuto un'istruzione come il faut, che viene definita pallida, magra, piccola di statura e gracile, praticamente invisibile. Per questo, ma anche perché è difficile competere con la verve intellettuale e l'impertinenza di Elizabeth Bennet, non riesce ad accalappiare il cugino Darcy a dispetto delle aspettative della madre di lei. E ora, per chiudere l'episodio, giusto perché siamo a Natale e a Natale siamo tutti più buoni, vi lascio con una perla di saggezza da meditare. Sono le parole di Mickey Sachs, alias Woody Allen, in Anna e le sue sorelle, film del 1986, considerato uno dei capolavori di Allen. Mickey dice così: milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti, e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci, che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido! Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. Buone feste a tutti! Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza: l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza. Nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.